ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.39, buongiorno, bentrovati. Il nostro approfondimento dedicato al referendum giustizia, nel referendum che riguarda la questione della magistratura, diciamo meglio, ne parliamo con alcuni ospiti, lo facciamo anche in video sui nostri social, oltre che sui nostri canali analogici e digitali radiofonici. Saluto e ringrazio subito la dottoressa Margherita Cassano, magistrata, giurista, già prima presidente della Corte Suprema di Cassazione. Buongiorno a lei, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi.
Buongiorno anche al professor Alessandro Chiaramonte, politologo, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali UNIFI. Professore, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno anche a voi.
Professore, brevemente, una fotografia di questo voto. Si parla molto di giovani in questo momento. Lei che legge questo voto?
Ovviamente dobbiamo far conto sui dati che per ora sono stati pubblicati. Mi pare che da questo punto di vista siano convergenti, che i giovani cioè abbiano votato in netta prevalenza a favore del no. Si tratta peraltro di comprendere quale sia stato il loro peso all'interno dell'elettorato che si è espresso nell'una e nell'altra direzione, cioè i giovanissimi in particolare sono abbastanza pochi, quindi sicuramente hanno espresso un orientamento favorevole al no, ma la loro incidenza complessiva sull'esito penso che sia limitata proprio per una questione numerica. Questo purtroppo è tipico di un paese in cui l'età media è molto più avanzata di quella dei giovani.
Allora, professore, da questo punto di vista che cosa è successo? È stato un voto nel merito? È stato un voto contro il governo? È stato un voto contro la guerra e la congiuntura internazionale? I cittadini hanno letto, hanno seguito, hanno capito quello che è successo e quindi hanno votato contro questa riforma? Lei che pensa?
Che è stato un insieme di tutte queste cose. Sicuramente il livello di partecipazione è estremamente elevato rispetto alle attese, ci dice che c'è stato una forte componente politica, quindi c'è stato anche un voto fortemente identitario, di schieramento, di scelta di parte in qualche misura. Questo non toglie che vi siano stati ovviamente anche elettori che abbiano votato nel merito, però molto appunto è stata una mobilitazione di parte o a favore o contro l'una delle due possibili scelte. Poi è chiaro che quando c'è da votare per il sì e per il no, come dire, le motivazioni dietro a queste scelte sono molteplici. Se si guarda per esempio al Sud, un dato che è abbastanza interessante, forse anche inatteso nelle proporzioni, le motivazioni sono davvero variegate differentemente dalle elezioni politiche dove possiamo votare per 10-12 partiti diversi e ci disperdiamo su tutti essi, in questo caso appunto le scelte sono due, però dietro ad esse ci sono motivazioni anche molto diverse.
Saluto e ringrazio, ci ha raggiunti anche Antonio Floridia, saggista.
Buongiorno, buongiorno.
Già responsabile dell'Osservatorio Elettorale della Regione Toscana. Margherita Cassano, posso chiederle un commento a questo voto? Lei ha detto se continuiamo a usare la Costituzione come fosse una legge ordinaria andiamo da parti non auspicabili. Come commenta il risultato referendario?
In questo risultato vedo una serie di indicazioni di carattere generale che devono costituire un faro per proseguire un cammino insieme al fine di comprendere la Costituzione. La prima indicazione di carattere generale è che a mio avviso c'è stato un risveglio molto positivo nella collettività che è desiderosa di riaffermare il valore centrale della Costituzione ai fini della tenuta della nostra comunità e si è riconosciuta nell'affermazione che la Costituzione non appartiene né alla maggioranza né all'opposizione, ma è l'insieme dei principi che fondano la nostra comunità in secondo e il nostro stare insieme. La seconda indicazione che io ricavo è che l'elettorato ha compreso bene quanto sia pericoloso un uso congiunturale della Costituzione a fini di contrapposizione politica, e che questo non debba essere, ce lo rivela la Costituzione laddove richiede maggioranze particolarmente qualificate ai fini della sua modifica. Quindi la Costituzione rivela il rifiuto di modifiche di corto respiro e rivela soprattutto il rifiuto di un uso strumentale della Costituzione a fini di contrapposizione politica. Se così è, se si riduce la Costituzione ad una sorta di gioco politico nel senso anche più nobile del termine, si rischia di banalizzarla, di ridurla quasi a merce di scambio, impoverendo il clima complessivo. E invece da questo risultato referendario io desumo lo sforzo grande della collettività nel riaffermare di riconoscersi nei valori democratici dello Stato di diritto. Un'ultima considerazione, perché vorrei che il confronto sul clima, sul tema della giustizia proseguisse in un clima sereno. Qua non si tratta di osannare i giudici o di proclamare la superiorità del potere politico. Si tratta semplicemente nello studiare la Costituzione di comprendere i pro e i contro del lavoro dei costituenti che avevano ancora vivida la prevalenza della forza sul diritto. Un ultimo auspicio è che questo risultato referendario sia la base di partenza per continuare a studiare seriamente, ad approfondire la Costituzione e a testimoniarla con i nostri comportamenti quotidiani, qualunque sia il nostro ruolo sociale, perché soltanto così noi faremo vivere quella che tecnicamente si definisce la Costituzione materiale. I principi fissati a livello formale nulla possono se noi poi non dimostriamo ogni giorno di riconoscerci in quei principi che ci consentono di stare insieme, di rispettarci reciprocamente. Infine, se mi permette, io penso che questo risultato referendario a difesa della Costituzione non debba costituire un alibi per la magistratura per interrompere una seria riflessione autocritica, perché noi dobbiamo riservare particolare specifica attenzione anche a quel 46% di votanti che si sono espressi per il sì. Quindi questo è un impegno in uno Stato di diritto per la magistratura, per l'organo di governo autonomo di essa, per ovviare a quelle criticità e a quei bisogni che sono stati espressi dalla comunità nei plurimi dibattiti, occasioni di confronto in cui abbiamo preso parte.
Parole di straordinaria saggezza ed equilibrio. Antonio Floridi, arrivo subito da lei. Sentiamo un minuto e mezzo di Alessandro Nencini, che è ex magistrato, ex presidente della Corte d'Appello di Firenze e coordinatore del Comitato per il No, ai microfoni di Sandra Salvato durante la manifestazione di ieri sera.
È stata non tanto per me una sorpresa, sono sempre stato convinto che la politica buona è quella che si fa con le persone, parlando alle persone, spiegando le proprie ragioni in maniera onesta alle persone, un po' fuori dai salotti televisivi, e questo abbiamo fatto con un po' di sacrificio personale, però alla fine abbiamo raggiunto decine di migliaia di persone in Toscana, poi le altre sezioni in tutta Italia, e i risultati si vedono, perché ora ci sarà tempo per analizzare questo voto, ma a un primo colpo d'occhio si vede che c'è una partecipazione molto importante delle fasce più giovani, che hanno votato in maniera preponderante per il no, il che fata il solito discorso del solito.
Allora, questo è Alessandro Nencini, saluto e ringrazio anche il professor Carlo Fusaro che ci ha raggiunto, costituzionalista. Professore, ben trovato anche a lei, arrivo subito da lei. Antonio Floridia, fotografia di questo voto referendario con la sintesi che è propria della radio, naturalmente.
Allora, piccola precisazione personale: da 3 anni sono in pensione, non sono più responsabile dell'osservatorio.
Infatti ho detto già responsabile, Floridia. Ah, già. Mi segua con attenzione.
Lo dico perché questo mi permette di mettere le mani avanti. Per la prima volta dopo molto tempo mi sono potuto permettere di passare il pomeriggio elettorale davanti alla televisione a fare zapping, a sentire i commenti, rispetto a fare numeri e sistemare.
Venga
detto
punto.
Sì. Detto questo, a me sembra che, vabbè, a parte le motivazioni generali che stanno già emergendo dal dibattito, dalle interpretazioni, io mi piacerebbe sottolineare un aspetto, soprattutto del voto giovanile, che a quanto pare sia molto, molto forte per il no. Io penso che ha pesato anche la situazione internazionale. L'anno scorso, all'insediamento di Trump, Meloni si precipitò a Washington per accreditarsi come l'interlocutrice del nuovo presidente americano, e devo dire che questa vicinanza si sta rivelando, col passare dei mesi, una bella noia, una bella scottatura per la leader, perché fino all'ultima perla del dire non aderisco né sabotaggio sull'intervento in Iran, soprattutto però per un punto che riguarda poi specificamente anche la dimensione costituzionale italiana, vedere cosa sta combinando Trump in America, che sta mettendo non solo la politica aggressiva di violazione del diritto internazionale, ma anche nella politica interna forte pulsione autoritaria, il forte scontro che c'è anche negli Stati Uniti col potere giudiziario, l'autonomia del potere giudiziario, quanti giudici sto mettendo sotto accusa, quanti minaccia e così via. Questo ha sollecitato l'attenzione anche dell'opinione pubblica italiana e dei giovani in particolare, che questa deriva autoritaria non la temono e la vogliono contrastare, anche perché corrisponde a comportamenti del governo italiano in Italia che hanno un carattere fortemente repressivo e autoritario. Si pensi a tutti gli atteggiamenti paternalistici e autoritari nelle scuole, o il modo di gestire l'ordine pubblico in molte situazioni e così via. Quindi una nuova generazione, che era quella che è stata in piazza per Gaza, si è mobilitata nelle urne, ed è un fatto sicuramente di grande rilievo politico. Io, al di là del, naturalmente il risultato politico del referendum non è trasponibile in alcun modo sul piano degli schieramenti politici, tanto per dare dei numeri specifici della Toscana, qualcuno l'ho guardato, l'anno scorso alle regionali il presidente Gianni fu eletto con circa 752.000 voti, Tommasi ne ebbe 570. Oggi il no arriva a 1.071.000 voti e Tomasi a 771, quindi ci sono stati 400.000 no. votanti in più, una sì. mobilitazione straordinaria, con una percentuale di votanti che mi pare, non ho i numeri precisi, ma è stata tra le più alte in Italia, forse sì. la più alta insieme a Veneto e Lombardia, a Emilia, Lombardia e Veneto, e quindi sicuramente, poi naturalmente questo 1.071.000 voti di no non sono tutti riconducibili a partiti o a motivazione di schieramento del campo, del cosiddetto campo progressista, così come nei sì c'è molta componente moderata del centro-sinistra. Quindi sicuramente c'è stata questa forte mobilitazione, e se posso fare la mia interpretazione di tutto l'andamento della faccenda, io non sono un sondaggista, però leggo attentamente tutto quello che succede. All'inizio dicembre i sondaggi davano un vantaggio enorme per il sì. Il no ha reagito, ha cominciato a organizzarsi e ha fatto un recupero. Questo recupero è stato percepito dal centrodestra, che magari all'inizio, dalla Meloni, che magari all'inizio non voleva politicizzare il referendum, ma si è resa conto che se lo stava politicizzando giustamente tutto il campo dell'opposizione, mentre l'elettorato di centrodestra rischiava di non percepire l'importanza politica del voto. Quindi da qui è nata una rincorsa alla politicizzazione. Nessuno può attribuire l'uno all'altro il fatto che ci sia stata questa polarizzazione. Nasce da una dinamica concreta. Alla fine la presenza ossessiva di Meloni negli ultimi 15 giorni di campagna elettorale denotava che c'era probabilmente la percezione di un movimento in corso profondo, ecco.
Professor Fusaro, lei si è speso molto per il sì in questi mesi, in queste settimane. Ci racconta il suo punto di vista su questo voto questa mattina?
Intanto saluto il presidente Nencini e saluto il mio vecchio amico Antonio Floridia, il cui ragionamento condivido al 99,9%. A mio avviso è stato un voto che inevitabilmente non è andato al merito della questione, se non in modo molto marginale. La narrativa che si trattasse di un pericoloso attacco alla Costituzione in un contesto internazionale molto, molto sconcertante, con il modello Trump che cerca di invadere l'Europa ed è difficile resistere, anche se mi pare l'Europa stia resistendo, si è affermato, ha avuto successo e secondo me, come Antonio Floridia ha ricostruito l'andamento dell'opinione pubblica, corrisponde effettivamente a quello che a me sembra di aver vissuto anche sul campo, cioè il centrodestra si è trovato spiazzato. Si è trovato spiazzato perché aveva cercato di fare una campagna che fosse appunto più sul merito, che tenesse fuori possibilmente il governo. Abbiamo avuto conferma ancora una volta che questo semplicemente non è possibile, non è possibile con la politica di questi decenni, non anni, in questi decenni. E secondo me, se posso tradurlo da costituzionalista, perché io poi politologo non sono e quindi leggerò quello che gli amici proporranno come analisi, abbiamo sostanzialmente abrogato un pezzettino della Costituzione, cioè l'articolo 138 della Costituzione è stato modificato in maniera, a mio avviso, permanente, laddove prevede la revisione costituzionale con la maggioranza assoluta ed eventuale referendum dopo le due votazioni eccetera eccetera. Questo non esiste più, perché io non credo che nessun governo si azzarderà mai più a sostenere, proporre, approvare con una maggioranza non dei due terzi, anche se per la Costituzione i due terzi è una subordinata, non è quella, non è la via principale, ma d'ora in poi non esisterà altro che quello, non esisterà altro che quello. E questo dobbiamo riflettere se è una bella cosa, molti lo considerano, molti sono di questa opinione, io ho qualche dubbio, temo che poi ci ritroviamo ad aggiornare la Costituzione solo per metterci dentro lo sport. Ecco, questo tipo di cose si fanno, sono state fatte. Se mi consentite ancora un secondo, vorrei dire agli amici che la nostra Costituzione ad oggi è stata modificata in 34 articoli su 139 che esistevano. Ricordo agli elettori, agli ascoltatori, che ormai sono 134 perché 5 già non ci sono più dal 2001. Un quarto della Costituzione è stata cambiata, ma il punto qual è? E 27 volte si è trattato, non in quelle approvate, ma insomma le proposte governative sono state 27. Quelle approvate sono rarissime e soprattutto esulano da questioni di grande rilievo. Appunto, le ultime revisioni sono quelle che mettono l'ambiente nei principi fondamentali, ma l'ambiente c'era di fatto già grazie alla giurisprudenza della Corte, e quella che introduce lo sport fra i primi articoli della Costituzione. Ma voi capite che sono quasi dormette manifesto, che infatti hanno raccolto quasi l'unanimità dei consensi. Ora, se invece nella parte soprattutto ordinamentale della Costituzione c'è da rivedere qualcosa, perché dopo 80 anni forse questo è il caso, sarà sempre più difficile, perché d'ora in poi si impone necessariamente un consenso fra, diciamo, una stragrande maggioranza delle forze politiche, che naturalmente in sé è un bene. Il problema è che con la politica, come dicono gli anglosassoni, avversariale di questi anni, e questo referendum ne è la riprova, non so se sarà possibile nel prossimo futuro, almeno in quello che capiterà a me di vedere, ecco.
Le domanderemo di questo molto brevemente a Margherita Cassano, però Alessandro Gremonte, veramente vi chiedo un minuto a testa perché siamo in chiusura. Naturalmente qualunque traslazione, ce lo ricordava anche Floridia prima, con le amministrative prossime, il voto a Pistoia ad Arezzo è una cosa del tutto campata in aria, però quello che è certo è che è partita già la campagna elettorale del 2027, Conte già si è candidato alle primarie di coalizione. Lo sapevamo questo, professore?
Ah beh, questo era una delle poche cose scontate. È evidente che Conte mira alla leadership del campo largo e quindi per arrivarci ha bisogno delle primarie, e ha utilizzato il successo che indubbiamente c'è stato del fronte del no e quindi indirettamente anche del campo largo per ricordarle nuovamente, per chiederle nuovamente. Però adesso appunto la palla passa a chi deve costruire, non solo a chi deve avversare, e qui le difficoltà cominceranno a essere più evidenti. Ciò detto, se mi permettete, per quanto riguarda i dati del referendum, molto brevemente, ovviamente possiamo speculare, molte delle ragioni che sono state qua ricordate sono anche plausibili, però i dati per il momento ci consentono considerazioni molto limitate, e una forse che vale la pena ricordare è che nel campo, diciamo, dei partiti del no c'è stato un voto a favore del sì molto più limitato di quanto non ci sia stato nel campo dei partiti del sì a favore del no, e questo è un altro elemento che effettivamente va tenuto in considerazione.
Dottoressa Cassano, lei prima ha fatto un richiamo interessante sulla serenità del dibattito e su una stagione anche, come dire, di riflessione interna alla magistratura. Sicuramente prima Fusaro ci diceva, per vedere una riforma della magistratura passeranno molti anni. Lei che pensa di questo?
Io penso che si debba riflettere e lavorare tutti insieme, non sulla magistratura, ma sul funzionamento della giustizia, su quelle cause strutturali che tuttora incidono sulla definizione in tempi ragionevoli dei processi. Ci viene indicato un metodo da questo risultato referendario. Se si vuole mettere mano a un cardine dello Stato di diritto, si deve lavorare tutti insieme nelle aule parlamentari. La riforma non può essere imposta da questa o quella maggioranza con testi che tecnicamente pongono molti più problemi rispetto a quelli che si vorrebbero risolvere. E io quindi mi auguro che finalmente si avvii una riflessione approfondita su due fronti che ci sono sollecitati dalla vita pubblica di questi ultimi decenni. Da un lato i rapporti legge e giurisdizione sui fattori che hanno inciso sul mutato assetto di tutto questo profilo, secondo un'analisi pacata, senza slogan e senza soluzioni affrettate che parlano soltanto all'emotività della collettività, sui veri mali della giustizia. Terzo, un rinnovato impegno etico professionale dei magistrati per essere sempre, con profondo senso di responsabilità, all'altezza del delicatissimo compito che la Costituzione affida loro.
Floridia e Fusaro, un minuto a testa a chiudere, una vostra riflessione conclusiva, e siete d'accordo? Antonio.
Allora, sul fatto che Conte abbia chiesto le primarie non è una novità, ma io voglio sottolineare una cosa, che Conte ha bisogno di fare questa mossa, perché spesso si dimentica che la base elettorale potenziale del Movimento 5 Stelle è fatta tutta di ex elettori della sinistra, quasi tutta, e questi sono molto diffidenti verso il PD, sono stati sempre storicamente molto diffidenti, certo. Tant'è che sono andati via nel corso degli anni. Quindi deve mostrare, non può fare un discorso schematicamente unitario, alleanze organiche, patti di ferro e cose del genere, deve mostrare la costruzione di un campo alternativo in cui mantenga la sua autonomia critica, la sua autonomia. Quindi è del tutto fisiologico che ci sia questo gioco delle parti anche all'interno del campo progressista. Secondo, una riflessione brevissima sulla geografia del voto, che andrà meglio esaminata. Non è un caso che il sì vinca nelle regioni della vecchia provincia lombardo-veneta. con uno distacco sempre più forte dalle grandi città, Torino, Milano, Venezia, Padova, Trieste, sono tutte dove vince invece il no. E mentre invece dove il le regioni del centrodestra, dove del sud, dove il centrodestra è molto forte, c'è stato un forte astensionismo che a conti fatti si vede che è stato proveniente da questo elettorato di destra. Evidentemente è un tipo di elettorato che viene legato molto dal sistema di rapporti di potere, di relazioni di potere nelle elezioni locali, regionali, anche in quelle politiche, ma che sente molto meno l'importanza di una posta in gioco di questo tipo. Questo è tra l'altro un elemento che deve mettere in guardia il campo progressista dal trasporre il risultato meridionale in particolare sul piano politico generale.
Professor Fusaro, in Italia è politicizzato anche la differenza tra il cappuccino e il caffè macchiato, diciamo così, quindi al di là del comportamento dei partiti è una cosa a cui non sfuggiamo, premesso il fatto che questo è un voto intrinsecamente politico, questo è un governo politico, non è un governo tecnico, diciamo così, c'era un portato politico, non solo tecnico, all'interno di questa riforma. 30 secondi per chiudere anche per lei, se è d'accordo.
Sì, seguo ancora una volta Floridia e mi domando che come interpretare il voto della Sicilia, della Campania, della Calabria, soprattutto di queste regioni qua. Sono regioni che soffrono probabilmente della criminalità in maniera molto superiore ad altre. Io penso che quel no non sia lo stesso no delle grandi città del nord, credo che sia un no molto diverso e l'impressione, ed è questa secondo me in fondo la ragione vera della sconfitta del sì, c'è un sottofondo di giustizialismo di cui le forze della destra sono impregnate non meno di alcune forze del campo largo, a partire dai seguaci del Fatto e del Movimento 5 Stelle in particolare. In altre parole, è un paese sotto questi aspetti non liberale, che preferisce un innocente in galera piuttosto che un colpevole fuori, e alla fin dei conti tutto questo secondo me è venuto fuori anche al di là della questione della inevitabile politicizzazione nel senso di schieramento pro contro il governo del voto.
Professor Fusaro, lei non può sganciare queste bombe in chiusura sui titoli di coda della trasmissione, sia sulla questione meridionale che su quella, diciamo così, del giustizialismo. Ma registriamo la sua opinione, la sua valutazione, la ringraziamo. Ringraziamo Antonio Floridia, il professor Alessandro Chiaramonte, Margherita Cassano. Grazie davvero anche a lei per essere stata con noi questa mattina e per le vostre riflessioni. Ci salutiamo con Tommaso Montanari, l'intervista di Sandra Salvato raccolta ieri in Piazza della Signoria a Firenze.
La Costituzione della Repubblica ha vinto il popolo italiano. Quando la Costituzione è in pericolo, torna a votare. E questo credo sia un messaggio anche politico. Se alle politiche ci fosse un progetto positivo capace di assumere i tratti fondamentali della Costituzione, le persone a votare tornerebbero. È una grande lezione di vita.
Ecco, mi diceva che è stato abbastanza ottimista, no? Nel senso che siamo arrivati qui non in maniera scontata, però.
Allora, io ho sempre detto che quando me l'hanno chiesto che sarebbe stata bene perché la Costituzione ci tengono, poi naturalmente la situazione era normale, umana, fisiologica. Devo dire che il risultato va oltre ogni aspettativa, soprattutto nel fatto che sono stati più giovani, fondamentale. Più si abbassa ha vinto no. È una situazione giovane che parla ai giovani, non è una relitta. Non è un corpo morto, ma sono loro che, come su Gaza, come sull'ambiente, sanno qual è la strada.
Che cosa conta davvero? Qual è stato uno dei fattori, a parte i giovani, che ha portato a questo risultato, a parte gli spoloni e le gaffe del...
Io penso all'arroganza di questo governo, la violenza verbale, era evidente che c'era una campagna sguaiata, c'era la voglia di mettere le mani sulla Costituzione antifascista. Qui non si trattava di un progetto diverso, si trattava di mettere in testa la magistratura. E il popolo italiano ha un grande debito, tra gli italiani sono fatti ammazzare in un numero incredibile e sa da che parte stare.
E adesso, ultima domanda?
Adesso al lavoro e alla lotta, come si diceva un tempo.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.